Voci dalle Dolomiti. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to thee. Voci, voci, voci dalle Dolomiti.
Forsaking and forgetting, even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the present's ironic surprise when you go counter and I clockwise. Through the world's pain and all the lies, we will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? No, there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard beyond an interdimensional ride.
So far, watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the stars.
You might as well get used to this. Death to us part here, healthy or sick. I got eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi and a lotus. From the mud we are exploded. I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded.
In tune to the stars, we already are, you and me, psychically in tune to the stars. In tune to the stars, we already are, you and me, psychically in tune to the stars.
Ed eccoci all'appuntamento del 23 gennaio 2018 con la trasmissione che arriva dalla montagna bellunese. Ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla, che questa settimana vi proporrà di nuovo una puntata dedicata alla memoria. Siamo arrivati infatti alla stagione dell'anno nella quale ci concentriamo con questa rubrica di Radio Cooperativa alla memoria del periodo dell'occupazione nazista e della lotta di liberazione in provincia di Belluno, proponendovi le registrazioni di interviste e testimonianze di persone che hanno studiato questi fatti oppure che li hanno vissuti direttamente come testimoni. Questa settimana vi propongo in particolare una registrazione avvenuta a Bolzano Bellunese, frazione collinare della città, in occasione di una festa del 25 aprile. E nell'occasione di Bolzano Bellunese sono stati letti alcuni brani di testimonianze riguardanti proprio eventi avvenuti in paese nel periodo 1944-45, e io ho presentato il progetto di film sulla lotta di liberazione nella zona del Bellunese e nelle altre aree dell'Alpenvorland, in particolare per quanto riguarda il Trentino, le attività a ridosso del confine con il Bellunese e per quanto riguarda Bolzano soprattutto il ruolo avuto nelle deportazioni dal capoluogo sudtirolese che ospitava un lager che fu anche campo di transito per molte persone che non tornarono più poi dai campi di sterminio nazisti, fra l'altro in particolare da quello austriaco di Mauthausen.
Thank you. Sentirete in questa registrazione della serata del 25 aprile a Bolzano Bellunese le voci di Livia Rosso, Italo Rualta, Donatella Boldo e anche la mia per la presentazione del progetto del film Era la scelta, che uscirà nel prossimo inverno e che ora è in fase di post-produzione.
Una testimonianza rilasciata da Thea Palman ad Adriana Lotto. Thea Palman è stata internata nel campo di concentramento di Bolzano dai primi di gennaio del 3 maggio 1945 e dopo aver trascorso oltre un mese e mezzo nelle carceri di Belluno è accusata di favorire la resistenza. Da lei si vogliono sapere i nomi dei partigiani che avevano fatto del suo bar a Trichiana luogo di incontro e un recapito per missive scritte. Sentite cosa racconta, è veramente. Mi portarono in una stanza del seminterrato dell'enorme palazzo che era sede del corpo d'armata. Mi presero e mi gettarono a terra. Mi legarono i polsi a mani giunte con le catene. Poi mi fecero accovacciare e passare le ginocchia tra le braccia. Infine infilarono un grosso bastone di ferro e mi sollevarono da terra su una scala con la testa in giù e il sedere in su e cominciarono a frustarmi. Chiamai mia mamma che mi aiutasse a resistere. Poi passarono le scosse elettriche ai lobi degli orecchi e al naso. Svenni. Mi fecero rinvenire, gettandomi addosso acqua gelida. Alla fine mi tirarono giù e mi tolsero le catene. Fu a quel punto che venne via anche la carne viva. Poi mi lasciarono su un tavolaccio in una cella, non so per quanti giorni, senza mangiare e bere, con la febbre alta e in stato di incoscienza. Quando tornai in me, sui polsi si erano formate le croste. Ora Italo leggerà una cronaca di Don Favaretto da Recapito 67 di Giorgio di Augusto Righes.
È proprio una cronaca. Il 22 agosto 1944 una colonna di circa 100 soldati tedeschi è salita dal bosco e dividendosi parte andava a Tisoi e parte veniva alle scuole di Bolzano verso le 5 del mattino. Contemporaneamente altri soldati guidati dai loro superiori, marescialli delle SS, con un elenco in mano passarono nelle case di Mares Giovanni e Mares Amabile, del fornaio Mares Pietro, nel negozio alimentari di Casa Grande Pietro, nell'esercizio pubblico di Bogo Giuseppe. Il fornaio Mares Pietro, sotto accusa di aver fornito pane ai partigiani, è stato preso a calci e obbligato a seguirli, dopo che tutta l'abitazione è stata perquisita. Mares Giacomino pure è stato obbligato a seguirli. Così Casagrande Pietro e la donna di servizio di Bogo Giuseppe, che in quel giorno prudentemente si era tenuto assente dalla casa e dall'esercizio. L'esercizio e il negozio alimentari sono stati svaligiati di tutto al completo. Contro quel poco che è rimasto e contro i locali sono state fatte brillare delle mine, così da ridurli inabitabili. Si sono portate via persino le chiavi. Dalla casa della vedova Zanella Medario Elisa sono stati portati via oggetti e strumenti appartenenti all'industria meccanica dei figli. Condotte fuori tutte le persone, fatta perquisizione a mano armata e quindi condotto in prigione il figlio Carlo, che non tornò più.
con una certa emozione, ho deciso di raccontare la storia di Pietro Casagrande, che è il papà di mio marito. Pietro Casagrande, classe 1921, aveva il negozio di generi alimentari a Bolzano Bellunese, la bottega, come si diceva allora, e procurava cibo e anche armi ai partigiani, comprandole, come racconta Granzotto nel suo libro, anche da un tedesco che faceva il doppio gioco. Pietro Casagrande sapeva di essere in pericolo di vita e quindi dormiva anche qualche notte fuori casa. Quel 22 agosto però, sfortunatamente, era nella sua abitazione. Mi racconta la signora Eugenia Bogo, che abitava nella casa di fronte, lui abitava a Gioz, appena fatta la discesa, che usciva la mattina presto perché era intenta a rigovernare i suoi animali, che il colle dietro la casa dove abitava Pietro Casagrande era di colore nero, da quanti erano i militari venuti per arrestarlo. Quindi venne arrestato. E racconta questa signora che mia suocera, che aveva un bambino di 4 anni e un bambino di 10 mesi, dalla soglia di casa seguiva il marito ammanettato che saliva la riva di San Piero, per quelli che sono di Bolzano capiscono bene la situazione, e saliva la riva di San Piero ammanettato e aveva sempre la testa rivolta all'indietro per guardare la moglie e i figli che non avrebbe mai più rivisto. Venne portato in carcere a Valdenicchi. Il carcere di Valdenicchi era stato appena costruito, era stato costruito nel 1930 in una zona soleggiata, ben esposta, allora era periferia della città Valdenicchi. Mia suocera riuscì ad andare a trovare il marito in carcere, però lei raccontava che erano talmente emozionati entrambi in lacrime, che non riuscirono neanche a parlarsi. Lei diceva sempre che non riuscirono a dirsi niente. In quel periodo era partigiano anche Francesco Casagrande, Fulmine. Era partigiano dal gennaio del 1944. Scusatemi, ma ho la gola secca. Del 1944. Era figlio del fratello di Pietro, quindi nipote, 20 anni aveva. Allora andò dalla zia e le disse: stai tranquilla zia, perché faremo un'incursione nel carcere, libereremo tutti i prigionieri e vedrai che anche lo zio sarà libero. Pietro era stato arrestato il 22 agosto, Francesco Casagrande Fulmine venne impiccato a Mel il 1 settembre. Dopodiché in quel periodo c'erano delle persone di pochi scrupoli che giravano di casa in casa e dicevano che se queste famiglie avessero preparato dei pacchi di indumenti di vestiario sarebbero stati in grado di portarli ai condannati. Naturalmente anche mia suocera preparò dei pacchi che non arrivarono mai. Andò anche a Bolzano, perché venne portato prima nel lager di Bolzano. Andò a Bolzano perché da una determinata posizione si potevano vedere i detenuti durante il lavoro, ma non riuscì a vedere il marito. Dopo l'arresto il negozio di generi alimentari naturalmente venne distrutto, misero anche delle bombe, e mia suocera rimase senza niente con questi due piccoli da allevare. Per dire la verità, rimase anche il libro dei crediti. A quel tempo molti facevano acquisti di generi alimentari e veniva segnato sul libro, avrebbero poi pagato. Mia suocera non chiese mai niente, ma di tutti questi creditori, che erano numerosi, se ne fece vivo uno solo, uno di Tisoi, che aveva anche una famiglia molto numerosa. Lei però non si sentì di chiedere niente. Venne portato quindi mio suocero a Mauthausen e poi nel sottocampo di Gusen, dove venivano fatti esperimenti medici sui detenuti. Alla fine della guerra, lui morì, alla fine della guerra risultava disperso. Arrivava voce che sarebbero arrivati dei prigionieri, dei sopravvissuti, o in treno o con altri mezzi. Allora mia suocera lasciava i bambini alla zia, da dire che lei era orfana di guerra perché il padre era morto durante la Prima Guerra Mondiale, e orfana anche di madre che era morta di malattia, quindi aveva questa zia che poteva darle una mano. Lasciava i bambini alla zia e si precipitava a Belluno, sempre piena di speranza. Mio suocero morì. Scusatemi, il 28 febbraio 1945, ma questa notizia venne data un bel po' dopo. Un giorno arrivò a casa sua Giuseppe Bogo, lo stesso Giuseppe Bogo di cui abbiamo letto la cronaca, che le portò la notizia ufficiale della morte, e quindi svanirono in quel momento tutte le speranze.
Grazie Lilli per questa commossa introduzione.
Perché ho scelto di raccontare perché penso che la vicenda di mio suocero sia esemplificativa di tante vicende avvenute in questa nostra Italia in quel periodo, e quindi dal fatto personale penso che si possa allargarsi ad un fatto più universale.
Sicuramente sì. E infatti l'emozione di Lilli, di quello che ci ha raccontato, ci torna un po' al discorso iniziale. Ho avuto la pretesa di fare delle emozioni. Anche questo piccolo trafiletto che adesso vado a leggere, anche per me, che prima non conoscevo questo, assume tutto un altro colore, tutta un'altra emozione e tutto un altro dramma. Questo è sempre tratto dal libro di Augusto Righes ed è la cronaca dell'arresto di Pietro Casagrande, di cui abbiamo appena sentito. L'arresto di Pietro Casagrande avvenne nella sua casa la sera del 22 agosto 1944. Deportato nel campo di sterminio di Mauthausen, Pietro morì il 28 febbraio 1945. Lasciò la moglie e due figlioletti in tenera età. La sua morte fu particolarmente dolorosa anche per me, in quanto Pietro mi trattava come un suo familiare e io lo consideravo come un secondo padre. Da ragazzo mi aveva dato lavoro, facevo il garzone nel suo negozio ed erano più le volte che mangiavo a casa sua che a casa mia, dove c'era solo miseria nera. Pietro mi aveva in un certo qual senso avvicinato al movimento partigiano ed era stato proprio lui a chiedermi di accompagnare in montagna lo stesso Roccia. A guerra finita, il CLNP si fece carico di sostenere la famiglia di Pietro, riconoscendone i meriti e i sacrifici durante la fase resistenziale.
Mia suocera di mandare i ragazzi in collegio a Venezia per farli studiare, ma lei non accettò, li fece studiare per conto suo e disse: ho perso il marito, se mi mandate anche i figli in collegio cosa rimane a me? Ora diamo la parola al regista del filmato, Zenone Subira.
Salve a tutti, benvenuti e grazie di queste testimonianze, particolarmente emozionante la sua. E dico solo due parole, poi vi faccio vedere questo piccolo estratto di alcune scene di un docufilm che sarà finito fra 4-5 mesi dopo l'estate. È un assemblaggio che ho fatto in questa ultima settimana per questa occasione, perché gentilmente il circolo mi invitava anno dopo anno e io dovevo continuare a rinviare all'anno successivo, perché il lavoro sta andando avanti ormai da 5, 6 o 7 anni, è fatto di, soprattutto di raccolte di testimonianze dirette, alcune poi riportate in qualche modo, in parte, nel film, altre utilizzate da me per costruire questo personaggio immaginario che sentirete tra poco, che è questa partigiana che racconta, ed è un po' quello che a me è rimasto, che mi ha restituito con più forza l'essermi, diciamo, confrontato con persone che all'epoca c'erano in ruoli diversi o che hanno studiato quello che successe all'epoca, soprattutto in questa zona, con sguardi sia locali di studiosi bellunesi, sia di studiosi delle altre province della zona di operazioni delle Prealpi, nella quale Belluno fu inserita, questa nuova entità amministrativa affidata ai nazisti tirolesi, che nacque subito dopo l'8 settembre del 43, e Belluno vi era inserita con Trento e con Bolzano, e quindi ci sono anche le testimonianze di studiosi su tirolesi e di austriaci e tedeschi che hanno indagato questo microcosmo, che presentava delle particolarità che sono in parte anche quelle che mi hanno un po' mosso all'inizio, quando lessi tempo fa che c'erano delle milizie trentine su tirolesi attive in provincia di Belluno nella repressione, soprattutto i polizia Regiment Bozen, e mi colpì l'idea di questi montanari, diciamo, che condividevano le valli e le cime, che invece si trovarono in quella condizione con dei giovani ferocemente, diciamo, anti-italiani e filo-nazisti che parteciparono a delle operazioni molto pesanti e gravi in una zona vicina, diciamo. E questa cosa mi aveva colpito in modo particolare, forse più dell'idea di questa idea astratta della guerra civile qualcuno evoca parlando invece della lotta di liberazione, e da qui ho cercato di capire e di indagare qual è la situazione, quale fosse la percezione in Trentino. Io lavoro a Trento e quindi conosco quelle zone, mi aveva colpito anche una certa vulgata presente in alcune vallate del Trentino che è particolarmente ostile alla memoria della lotta di liberazione, e un po' partendo da questo ho cercato di approfondire tutto questo confrontandomi anche con questa diciamo fatica della memoria, che è una cosa complicata, e il tentativo è quello di inserire la storia dell'Alpenvorland e in particolare della resistenza e della società bellunese in quell'epoca, delle relazioni con Trento e con Bolzano, il tutto nel grande conflitto mondiale. Quindi è un percorso che vuole essere a suo modo anche divulgativo, rivolgersi a chi magari non conosce, non si è mai avvicinato molto a questa storia, magari più giovane o non so, e quindi è un racconto di una partigiana che cerca di restituire la sua di memoria, che è quella che a me hanno restituito tutte queste voci che ho ascoltato. Ovviamente questa è una cosa molto frammentaria, non avrete l'idea del filo narrativo, però vi farete l'idea di come è costruito questo lavoro.
L'Italia che rinasceva non era come la immaginavamo nei nostri mesi di coraggio e incoscienza giovanile lassù, in montagna. Un bel giorno, però, sono tornata a casa, via dalla Svizzera, di nuovo sotto le mie cime, nei boschi di quel sogno. Spesso ci vado a camminare e ripenso a questa nostra storia. Ci ci vado con gli amici di allora, a volte anche con i ragazzi di oggi, altre volte da sola, parlo con chi non c'è più. Angelo era anarchico, sognava un mondo giusto e buono, per tutti. Lo ammazzarono i fascisti nel 1932. Aveva intenzione di rendere giustizia al popolo italiano. Voleva uccidere Mussolini, cambiare la storia, aprire la strada della libertà. Lo presero per caso, poco dopo tanto, un giorno di giugno in piazza Venezia, laggiù, a Roma.
Era scritta nel tuo nome la magia del tuo destino. Hai camminato in questo mondo come un angelo pellegrino. L'anarchia ti fu compagna nel silenzio della miniera. Fu cuore pulsante del tuo sorriso e colorava la tua primavera. 25 anni forse son pochi per quel tipo di decisione, ma nel tuo animo tutto era chiaro, la libertà per il mondo intero.
Che i sudtirolesi hanno vissuto più il settembre 43 più come una liberazione nazionale nel 43. Anche un fatto un po' strano che queste figure, questi responsabili di torture, per esempio Belluno, al comando di Belluno della Gestapo, come Georg Karl, ma anche Karl Tribus, si sa pochissimo di che cosa è successo con Georg Karl dopo la guerra, non si sa niente, 60 anni dopo la guerra non sappiamo neanche chi è il suo nome di famiglia.
Nel tuo nome la magia del tuo destino. Hai camminato in questo mondo come un angelo pellegrino. L'anarchia ti fu compagna nel silenzio della miniera. Fu cuore pulsante del tuo sorriso e colorava la tua primavera. 25 anni forse son pochi per quel tipo di decisione, ma nel tuo animo tutto era chiaro, la libertà per il mondo intero. E l'idea come il cartone covato sotto la montagna, con il tempo si fa diamante, risplende il sole. Libertà, viva la libertà, libertà.
ce l'abbiamo in questo momento, ed è Vivetta del Moliner. Questa signora si è una bella signora. Grazie a tante donne come Vivetta, come Agnese, che sono qui di Bolzano, ma tante altre, che hanno fatto rete, che hanno mantenuto insieme la famiglia in quei momenti terribili e hanno cercato di salvare quante più persone hanno potuto, che quest'anno festeggiamo il 70° anniversario del voto delle donne. 10 marzo, data, abbiamo visto il Bosco delle Castagne, per noi di Bolzano anche un triste anniversario, 10 marzo 1946 è stato la prima volta che le donne hanno votato in Italia in una votazione amministrativa in 5 turni fino ad aprile. Ci sono paesi dove le donne forse non votano ancora? Ci sono paesi come
gli Emirati Arabi, mi pare, no, l'Arabia Saudita, hanno iniziato a votare solo dall'anno scorso le donne. Credo però che le parole e il film di Zenone, in un momento particolare dove tanti paesi stanno vivendo delle guerre civili, perché quella alla fine abbiamo vissuto per qualche anno anche noi, dovrebbero studiare un po' la storia. E forse eviteremmo tanti tanti morti ancora. Io voglio ricordarvi solo il prossimo appuntamento qui a Bolzano, che è il giorno 1° maggio alle ore 17, dove verrà presentato, quando verrà presentato, il libro di Renzo Guglielmino, detto Nini, per noi di Bolzano, il titolo Nini. Andata e ritorno, perché oltre ad essere testimone di questa triste vicenda della guerra, lui è poi anche andato e ora ritornato in Italia e ha vissuto per molti anni anche all'estero. La vicenda dura degli emigranti.
Silo in alto sventola una tela d'un sol color, emblema d'amor di tutti i popoli combattenti al fronte liberator, emblema d'amor di tutti i popoli combattenti al fronte liberator. Odi il rombo del cannone che dall'Oriente si fa sentir, presto all'armio proletario è giunta l'ora. lasciato città e paesi per combattere lassù. Ha lasciato città e paesi per combattere lassù. Al richiamo del vessillo pure la donna rispose sì, fiera e forte, umana sempre, combatte e cura la notte e dì. Fiera e forte, umana sempre, combatte e cura la notte e dì. Se difendendo la grande causa, morte gloriosa ci coglierà, la vita tua non sarà sprecata e a tutti servirà. La vita tua non sarà sprecata e a tutti servirà. Un vessillo in alto sventola, una tela tu sol color, il primo d'amor di tutti i popoli, combattenti al fronte liberator. Emblema d'amor di tutti i popoli, combattenti al fronte liberator.
Una canzone della tradizione partigiana qui eseguita dal gruppo bellunese Whisky Distillando Fiori, registrata da me dal vivo al Museo della Resistenza a Pian delle Femmine, sopra Limana, nella sinistra Piave bellunese. E abbiamo ascoltato poco fa la registrazione di alcune parti dell'incontro svoltosi a Bolzano bellunese il 25 aprile scorso per ricordare la liberazione. Sono stati letti alcuni brani che testimoniano eventi luttuosi avvenuti durante l'occupazione nazista nel bellunese e in particolare proprio in questa frazione del capoluogo di provincia, e abbiamo ascoltato anche una testimonianza diretta riguardante eventi di suoi familiari da parte di Livia Rosso.
I'm gonna take you back to the old me before I set my soul free. Call it ego and me, we'll confront all three. Breeds off the adopted little girl she never wanted. Seems everyone died, left, affronted, growth stunted, fully blunted, disgusted by corruption, disgusted. All the world's dysfunction. Then I feel crazy and I don't wanna move. Escaping cause really there's nothing here that could soothe this ache inside my heart. Can't you just make it leave? And then I snap my head up and know that it's all me. My insecurity was eating me, and till the there's nothing left, I strive to be empty so I could restart my breath. My fears had really taken hold, I did not fit inside your mold. I'm crying, won't you like me? And if you don't, it feels like lightning. Possibility was frightening. These thoughts just keep recycling. The world's so indicting, not inviting. You say I'm a freak, look like a whore, and all my positive thinking don't work no more. I had to face my demons so I will not be them. To Mother Earth I freed them, transmute them, and complete them. I was holding on to DNA that does not serve me in any way, hiding emotions until they are explosive. And then I integrate the negativity and I can be free. I'll see a new in front of me that will elevate my code in the tree. Integration of a shadow, conflicted hypocrite in vessel. And now I know that I don't know. I'm a set go so I can grow. Integration of a shadow, conflicted hypocrite in vessel. And now I know that I don't know. I'm a set go so I can grow.
Put the code in the tree, so I put the tree on me. Water the seed, let go to let it breathe. Ego won't let it be. Heroes, my destiny. She rose from energy. We grow collectively. So I'm searching, trying to find peace in the sunset. They ask if I'm done yet. I ain't even begun yet. I'm heavily breathing, something I'm not seeing. But deep down I'm feeling that I can't just be dreaming. I'm screaming, but nobody is hearing. I'm trying to bring peace in the shadows and grab hold of these demons. Leave me alone. Wait a minute, there it is. Playing the victim role, self-inflicted terrorist. My inner child might be a little wild, and it might take a little while. But in denial, I know we still can smile. We all fought when there was never a war, and instead we got caught cause we forgot that we could soar. But no more.
Integration of a shadow, conflicted hypocrite in vessel.
so no, I'm a sicko, so I can grow. Integration of a shadow, conflicted hypocrite in vessel. And now I know that I don't know, I'm a sicko, so I can grow. Forget all my significance, my ego overwhelmed, and the riddle is, it seemed like every man died to ask me, along with a mother ignore me ungently. How could I trust someone suddenly be empty, full of sensei, care free, don't tempt me, tried to end it before, but the fact is I'm so much more than my manipulation, to be sure that you don't hate me, and that you genuinely love me, and I hope that you think I'm funny, when I release my expectation, suddenly all my relations, a fascination, and a whiny, evasive, all the victims, slimy, spacey, it was rather sickening, to a smile from a frown, can you hear the news down, gather round, we are one tribe, let's get down.
Kelly Maisie, cantante rapper americana, con Shadows dall'album Integration, musica rilasciata con licenze libere Creative Commons e tratta dal freemusicarchive.org, dove potete scaricare diversi album di questa artista di Pittsburgh, Pennsylvania, impegnata tra l'altro molto anche sul fronte delle lotte civili. Questa è Radio Cooperativa, state ascoltando l'appuntamento del martedì sera con Voci dalle Dolomiti. Vi ricordo che se volete contattare questa rubrica che arriva dalle Alpi potete scrivermi a radio@bellunopop.it.
Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
E ora vi faccio ascoltare la conversazione che ho registrato a Bolzano Bellunese, un paese vicino a Belluno, un paese che fu molto importante nell'ambito della lotta di liberazione 70 e più anni fa. Ho parlato con Renzo Guglielmino, che è anche presidente della sezione AMPI di Bolzano Bellunese e che era un bambino all'epoca della Resistenza, aveva un fratello partigiano e ci ha raccontato diversi suoi ricordi di ciò che accadde all'epoca, che ci aiutano a farci un'idea di che cosa significasse vivere sotto l'occupazione nazista, sotto la minaccia continua dei rastrellamenti, delle perquisizioni, degli arresti e delle deportazioni.
Voglio raccontarle, durante la guerra ci sono stati degli episodi tristi qui da noi, io mi ricordo tutto perché ho preso tanta di quella paura. Comunque questo episodio glielo racconto, avevo 11 anni, quasi 12, era il 44, giugno 44, eravamo già in guerra, c'erano già partigiani in loco qui attorno, primi nuclei, e una mattina io e un mio amico Santomaso Franco, che adesso è morto, era 2 anni più giovane di me, andiamo su per Bolzano, era una domenica mattina, andiamo su per Bolzano, sopra Bolzano qua, no? Per andare ai pascoli, sa più o meno verso il cimitero così, no? Sulla destra del cimitero c'era un boschetto che era il nostro parco giochi. Arriviamo a questo boschetto, entriamo e c'era un mucchio di sassi lungo 5-6 metri, di sassi ricavati dall'arare i campi vicini, poi mettevano tutti i sassi là, avevano fatto una pila di sassi alta 1,5 metri così. Noi eravamo ragazzi che sempre sulle le vicende di guerra, così, sai. Io ho detto al mio amico: qui ci starebbe bene una trincea, no? Su questo mucchio di sassi. Sì, dice, allora cominciamo a scavare, tiriamo su 5-6 sassi. Allora, sotto 50 centimetri troviamo un coperchio. Coperchio, leviamo il coperchio e c'era un bidone con un fucile e un secchio di pallottole. Fucile, poi ho saputo che era un Vetterli belga della prima guerra mondiale, però ancora in buon stato, anzi era girato con canna in giù per non prendere acqua. Oh, porca miseria, diciamo, abbiamo visto, richiudi subito e torniamo giù nel paese, là dove abitavamo vicino alla chiesa, e diciamo a due più anziani di noi, di 4-5 anni, abbiamo trovato un fucile là sul posto. Allora, questi ci dicono, andiamo, dopo pranzo lo prendiamo e lo portiamo ai partigiani. Sapevano che c'era un partigiano qua in cima alla riva, qua dove siamo scesi noi, Righes, forse Augusto, no? Fratello di Agnese. Allora, questo torniamo il pomeriggio, tiriamo fuori il fucile, aveva la cinghia bianca. La cinghia, fucile con la cinghia bianca. In particolare è quello che poi viene nel... Dal bosco, andiamo in mezzo al bosco, scendiamo qua e arriviamo qua sopra la casa di Righes, che abitava là lui, no? Sopra, in cima alla riva qua. Cima. Allora, tre rimangono col materiale nascosti, uno va a vedere se c'è Righes, Giorgio, e lo troviamo. Lui viene, vede... Giorgio era Augusto. Era uno dei partigiani di battaglia, sì. Augusto Righes, Giorgio di nome di battaglia. E là c'era il recapito dove portavano, forse ha visto il libro di Righes. No? Comunque, lui viene, vede questo materiale, buono, ci fa comodo e ci dà 100 lire. Lo dividiamo per 4 e bene. Dopo 15 giorni c'è un rastrellamento di tedeschi dentro per la valle dell'Art, forse venivano anche da sopra Croda, e i partigiani erano dislocati ai Ronc. Ronc era una casera su, dietro Serva, dietro il monte là, che poi da là si può andare anche in Caiada e giù verso Longarone, da quelle parti là.
Lei si ricorda di averli visti, questo rastrellamento?
No, io il rastrellamento l'ho sentito raccontare, no? Però, quando sono rientrati da questo rastrellamento, si sono fermati i tedeschi sulla piazza dove noi abbiamo preso, là sotto la chiesa, là, no? Aspettando tutti gli altri che venissero. E Giorgio me l'ha detto dopo, lui. Dice, porco Giuda, ha detto, ci hanno ammazzato Battista. Ha visto che un soldato aveva, oltre che al suo fucile, anche questo fucile con la cinghia bianca. Lui sapeva chi aveva dato il fucile. Questo Battista era Faoro Luigi di Lamon, un giovane di 20 anni che era qui con i partigiani.
Che era venuto su dalle vette feltrine?
No, prima, era già prima qua. Era con quelli della Spasema, dopo la Spasema. Sì, presto, era uno dei primi, insomma, no? Era su qua e c'era assieme a lui un siciliano che era Totò, si chiamava Salvatore Chiofalo, e un altro. Beh, questi erano della retroguardia, in retroguardia. I tedeschi li hanno visti, forse qualche cecchino, e hanno sparato e hanno ucciso questo Faoro. Ferito il siciliano Chiofalo, la Totò, e l'altro niente. Sono scappati e sono tornati su. Però a Battista, a questo di Lamont, l'hanno, sono andati là, gli hanno portato via il fucile, dopo hanno cercato se aveva documenti per, no? Ebbene, ma io so che questo Righes mi ha detto: ci hanno ammazzato Battista, perché avendo visto questo fucile con la cinghia bianca. Dopo 50 anni, lasciamo perdere, nel cinquantesimo della morte di questo, io ero appena tornato dalla Svizzera, siccome che lui era stato ucciso al Pian delle Stelle, che è un posto diverso da dove noi abbiamo pensato di dedicargli una lapide, no? Perché c'è la lapide dentro a Mariano, se lei è mai andato verso... verso, diciamo, Mariano, andando su al rifugio,
per andare verso il rifugio Settimo Alpini. Pini,
prima del ponte che attraversa là, sulla sinistra c'è una lapide.
Che
noi l'abbiamo come sezione di Bolzano, qui dell'Ampi, abbiamo pensato di dedicarla a questo, che aveva una croce di legno su, che poi è marcita e è sparita.
Lui in realtà era stato ucciso a Pian delle Stelle.
Pian delle Stelle, Stelle, che è sopra Mariano, sopra Mariano, per andare ai Ronc, dove avevano la sede i partigiani. Allora dedichiamo questa lapide a questo, dopo del cinquantesimo. Prima di scoprirla, no, invitiamo i parenti. Abbiamo cercato, abbiamo trovato Alamon, la sorella e il fratello. Fin su a Bortocco, su, lasciato la macchina, poi siamo andati dentro e abbiamo scoperto la... Ma il bello, insomma, il caso è che quando noi abbiamo scoperto la macchina, la lapide, c'erano là il fratello e la sorella, abbiamo saputo che il fratello si chiamava Battista, perché lui non era ancora nato quando è morto il partigiano Battista. I genitori, lui era ancora nella pancia della mamma, i genitori gli hanno messo il nome Battista in ricordo. Allora noi abbiamo detto: guarda, abbiamo di nuovo un Battista qua, no? Questo è stato il, no? La conclusione della nostra, di aver trovato il parente che si chiamava Battista come il fratello.
Questo era quindi nel 94?
Sì, nel 94, dunque io ero 50 anni dopo, sì.
Senta, ma il comando che c'era qui a casa di Bortot, si dice normalmente, in realtà non era a casa
Bortot? No, non era a casa Bortot. Dunque il comando era...
quello dove c'era il maggiore Tillman, eccetera.
Dunque il maggiore Tillman è stato... qui dentro nella valle del Medon, a case Rossette, case Rosso si chiamavano gli abitanti, quelli che abitavano in quella casa, avevano anche un bunker fatto.
Questo me l'ha detto anche la diosa Aurora di questo bunker.
Ecco, c'era il bunker e loro sono stati un periodo là, non tanto. Comando però dove c'erano Turiddu era... Duilio Argentesi di Medicina, io ho conosciuto anche quello e ha scritto anche un libro, sì, di Bologna, Medicina Bologna, insomma, che poi ha scritto il libro Dalle Vette al Piave, non se ne trovano mica tanti in giro, io ne ho uno però.
Che riprende il nome del foglio.
Sì, allora, tutti facevano i partigiani ogni mese, non so, un foglio, mi sembra che sono 8 mesi. Poi alla fine gli americani li hanno messi assieme, è venuto fuori un libro e lui racconta come quassù, perché erano su a Scappotola, non so se lei sa dove Scappotola, è un'altra casera dove avevano messo su questa, avevano una macchina da scrivere e in qualche modo erano dilettanti, non sapevano con dito sai fraccare. Comunque da là c'era il comando più o meno.
Quindi siamo, per intendersi, se uno prende il sentiero che va a Settimo Alpini, cosa deve fare per arrivare dove c'era il comando?
Il comando non deve andare di là.
Deve stare più verso Soprachrona?
Sì, deve stare più se va su a Bortolo. Sì. Più su a Bortolo, invece che andare verso va a sinistra.
Ah, quella stradina che va in su.
Prima o va in su, una va verso il Terni, no? Uh-huh. E ci arriva anche da là.
Ok, come si chiama il posto? Ronk, ha detto?
No, Ronk è un altro posto. Dove allora allora il comando giusto, lei dice, ai Ronk deve andare, può andare per Soprachrona, prima di arrivare al Col di Roanza, entra a sinistra, c'è una strada, può andare con la macchina anche, sì, con la macchina, però un fuoristrada bisogna, che portano i viveri, fanno due gallerie, arrivano sopra Mariano, c'è la teleferica che porta su al, al rifugio, al mangiare, insomma, al settimo.
Quindi Ronk si trova lì? Diciamo.
No, Ronk si trova da là dove parte la teleferica, là, sì. Su a destra.
Okay.
Devi andare su. La,
quindi è abbastanza in alto?
Sì, sì, è in abbastanza, dietro la, la casera è stata rimessa, perché l'avevano bruciata i tedeschi, è stata rimessa a posto, hanno messo anche una targa.
Ah.
Deve andare in su un bel po'. Quello era però
abbastanza in 1400, 1300.
Sì, sì, perché anche di più, perché Serva è 2002, no?
Certo.
Dunque là forse anche 1700, 1800.
Invece quest'altro posto in cui stava prima, quindi il comando? Che
no, il primo il comando è stato lassù.
Ah, ok, poi si sono spostati.
Poi si sono spostati, sono stati anche verso il Talvena, qui è un altro posto.
Sì.
Comunque
verso il Talvena dove stavano?
Sulla Tesa, il posto era la Tesa. Su in cima a Talvena, dentro sulla destra così, un po' di...
Oltre il Talvena su quelle creste che si
no,
fanno...
andavano dentro così e poi andavano un po' in giù.
Un po' in giù.
Era la Tesa, c'era una casera e là sono stati sicuro 5-6 mesi, tutto l'estate del 44 e poi si sono spostati, sono venuti qua su interne, qua a scappo.
E casera della Tesa non c'è più?
No, sono, è diroccata, è andata giù, insomma. Ma là c'era anche il cimitero, ossia là i partigiani avevano giustiziato diverse spie, che poi io li ho visti quando sono andati a recuperarle, che le portavano qua su al cimitero, no, di Bolzano, e poi dopo sono venuti dai paesi a prendersene. Comunque le hanno esumate lassù, portate giù coi sacchi da Talvena, là al cimitero, poi là le smistavano ai paesi dove hanno giustiziato diverse, anche due di Bolzano.
C'era una specie di tribunale?
Sì, tribunale del popolo, come facevano loro, li portavano su, li interrogavano e poi quelli che li ammazzavano, comunque là.
E invece questo terzo luogo, lei mi diceva, era Case Rossetto?
Case Rossetto è stato il, la, la, la cosa simile, là, no?
Sì, con, quindi con la missione alleata.
La missione alleata del bunker là, c'era, sono, c'è ancora le case là.
È lì che c'era la radiosa Aurora?
Sì, sarà stato là, sì. Sì, perché io l'ho visto qua un giorno con il comandante Franco qua, no? Franco
sì,
d'Allarmi.
All'epoca dice o dopo?
No, no, dopo, qua 10 anni fa, uh-huh. Roba così, proprio qui al Molino, io uscivo, loro entravano. E,
ah, per caso vi siete
sì, entrati. Per caso, e allora Franco gli ha detto, siccome sapeva che io ero il presidente della sezione Ampi qui di Bolzano, no? Mi conosceva bene, ha detto, abbiamo fatto due parole, e allora ha detto, radiosa Aurora, sono stato anch'io quassù, no? Così. Poi cosa volevo dirle? Di Ronk. C'era là il comando, no? Erano là i primi. Quando hanno liberato dalle carceri di Baldenik, quei 72, venivano travestiti da là, sono venuti qui a Bortolo, poi sono andati qui a Soprachrona. Il gruppo, no? Con Carlo Maldolesi, no? Sì, con Maldolesi, Carlo, poi Carlo era il nome dei battaglioni. Quando hanno liberato quelli là, che poi sono venuti dentro per Lardo a piedi, no? A piedi quelli delle prigioni, no? E qualcuno dice che sono montati sui camion, no? Stati liberati e vanno attraversati
sono andati
giù a Fistere,
diciamo,
a Fistere.
Sono
venuti di qua, perché qui c'era la presa dell'acqua per una centralina, no? e c'è un canale, no, che si camminava sopra bene, e sono arrivati fin qua sotto, poi sono andati su a Bortotto. Allora il gruppo è aumentato, no? Sono diventati, c'erano già in diversi, arrivano altri 70.
Perché la interrompo solo per spiegare che stiamo parlando dell'azione che è stata fatta nel giugno del 44,
a Valle,
in cui con l'inganno sostanzialmente sono stati liberati,
ma quello lo sa,
partigiani, politici
e anche comuni, perché uno era quelli
di questo torrente che è l'Ardo, che scorre fino, diciamo, alla città di Belluno, dove si getta nel Piave, che è proprio sostanzialmente vicinissimo a questo carcere, si getta nel Piave, seguendo l'asta di questo torrente a ritroso si arriva proprio dove c'è il comando dei partigiani,
più o meno,
cosa che hanno fatto i 70,
i 72, e mi raccontava proprio Bianchi, che era con le scarpe senza lacci, ha detto: abbiamo fatto una fatica, no? Perché in prigione li tirano via i lacci, no? Abbiamo fatto una fatica a arrivare lassù. Comunque le dicevo che lassù, arrivati questi 70, hanno detto: qui siamo in troppi. Allora hanno diviso la metà, li hanno mandati sulle vette.
Di nuovo sulle vette.
Di nuovo, no? Con Bruno. Bruno, con il comandante Bruno. Certo. No? E sono andati anche di Bolzano, qualcuno di là, di quelli che erano. Questo è più o meno. E dopo, se lei vuole sapere ancora qualcosa, mi chiede. Perché...
Certo, no, io innanzitutto le volevo chiedere se lei si ricorda personalmente di aver assistito a qualcosa di particolare, per esempio la frequentazione che c'era in paese delle truppe di occupazione, diciamo. Lei si ricorda qualcosa?
Certo.
Si ricorda di aver, diciamo, capito chi erano, anche la provenienza, cioè ha avuto modo di afferrare, non so, che parlavano un dialetto italiano,
allora
locale,
io...
trentino, o che erano su tirolesi piuttosto che austriaci?
Io le racconto il fatto, dopo io, è mia madre che ha parlato con loro, no?
Sì,
con questi.
E gliel'ha raccontato?
Sì, ero quel giorno là.
Lei stava con lei, con la mamma?
Ossia, e il fratello, mia sorella e la mamma. Uh-huh. Il padre era morto.
Dove
già.
Dove eravate? A Bolzano?
A Bolzano, là vicino alla chiesa.
Uh-huh. Chiesa di Bolzano Bellunese.
Bolzano Bellunese, là, proprio attaccati alla chiesa. Da 40 giorni, perché quell'inverno là era... un inverno freddo, pieno di neve.
Certo.
Dopo il proclama di Alexander, che ha detto
ai partigiani:
andate a casa,
che ne riparliamo in primavera.
Andiamo in primavera. Da noi, mia madre e mio fratello hanno preso, insomma, gli ha chiesto questo Righes, Giorgio, se poteva venire a dormire là, no? La notte. Veniva là. La sera dopo le 10 io non ho mai visto, perché a me mi mandavano a dormire
per dormire
e alla mattina all'alba usciva. L'arma la lasciava fuori, non so dove, però entrava là,
perché lui non stava su, ma stava qui un po' a presidiare la situazione in paese,
guardava in giro, andava a Belluno travestito anche da prete, così. Comunque quella volta era il 2 marzo del 45, lui è stato là, questo Giorgio, dentro la casa con mia sorella, che gli faceva i portacaricatori di stoffa, no? È stato là fino a mezzanotte, poi ha detto: questa notte vado a dormire sulla chiesa. Chiesa era accanto, c'era una botola e c'era un posto per quattro, no? Dentro la sacrestia, sai, sopra.
Il prete, che il lei prete, sappia, era d'accordo?
Sì, sapeva tutto. Don Salvatore era d'accordo.
Nascondeva i partigiani, diciamo, in chiesa?
Sì, nascondeva. Avevano fatto una botola, no? Sotto c'era la segatura per pulire la chiesa, no? Avevano fatto un soppalco là, una botola chiusa ermeticamente, avevano una scala, andavano su, c'era il posto per quattro, poi qua, tiravano sulla scala e muovevano un po' la segatura, là non si vedeva chi era. Beh, comunque quella notte là, ha detto, era il 2 di marzo del 45, questo Ries dice a mia sorella: io questa notte vado a dormire nella chiesa. E ma dice mia sorella: guarda che mia mamma ti ha già preparato la cosa calda per il letto, no? Io dormivo nella stanza con mio fratello, mi hanno spostato con mia madre nel lettone, no? E là era il posto di questo Ries, che quella notte là è rimasto. Lui è andato via a mezzanotte, alle 5 hanno circondato la casa, 5 del mattino. Ecco perché dopo gli dico:
casa vostra?
Casa, noi eravamo due famiglie, Zanella e Guglielmino, sì, noi. Avevamo due entrate.
Chi ha circondato la casa? Quindi?
I tedeschi.
I nazisti.
I nazisti.
E lei se lo ricorda?
Cavolo, hanno tirato una raffica di mitragliatore dentro per la porta dei Zanella, della famiglia Zanella, cioè che avevano bussato. Forse una spia o qualcuno vedeva entrare qualcuno, no? Ma non sapeva dove andava, c'erano le due porte, una, la nostra era un po' più nascosta. Comunque hanno bussato alle 5 di mattina, febbraio, marzo, chi è che viene giù? Comunque hanno sparato dentro e poi sono venuti giù, sono entrati dagli Zanella, hanno rovesciato la casa per un'ora. Noi si sentiva perché c'era una parete, no? Io mi sono svegliato quando poi mia madre, mio fratello...
Parlavano italiano, si ricorda questo? Lei?
Sì, ecco che gli dico che mia madre, quando hanno finito da Zanella, sono entrati da noi, no? E mia madre ha detto: vengo subito, no? E questi, ha detto, in italiano parlavano.
Quindi erano trentini o non si sa?
Comunque erano sono entrati in cinque.
Erano,
no?
Nazisti,
tedeschi, con i tedeschi, nazisti.
Divisa nazista.
Nazisti,
diciamo.
Sì. Sono entrati, hanno chiesto a mia madre quanti figli ha detto 3. Più giovane, il giovane ha 11 anni, 12 quasi. E il più vecchio, e purtroppo ha detto 20 anni. E dov'è? È su, dorme. No? Allora andiamo su da lui. Andati su, dopo hanno chiesto dell'altra famiglia, no? Perché dall'altra famiglia avevano già portato via un fratello, il più giovane di 18 anni, Carlo, che è morto a Mauthausen.
Perché l'avevano deportato?
Lui lavorava con l'autocentro, là dove c'erano i tedeschi, così. Deve aver portato via una pistola da là. Poi questa pistola è andata a finire sulla bottega qua dove c'erano generi alimentari, dove i partigiani bazzicavano, i tedeschi sono venuti su in un rastrellamento, l'hanno trovata, hanno chiesto a quello che gestiva, che poi è stato portato anche lui, là è morto anche lui a Mauthausen. Ha detto: chi è che ti ha dato questa pistola? Mi sembra che l'ha detto, me l'ha data Carlo. Carlo chi? E Carlo Zanella. No? Allora sono andati a prendere lui. Comunque quella notte là sono tornati da noi, andati su da mio fratello, sono venuti da me, hanno tirato giù le coperte per vedere quanto grande ero, sai?
Lei aveva comunque
11 anni e qualcosa, quasi 12. E prendono anche mio fratello e lo portano giù, portano a Belluno, prima interrogatorio, ma lui aveva un alibi di ferro perché lavorava a Belluno da... No? Il suo principale ha testimoniato che lui era là tutti i giorni.
Cioè aveva un alibi, nel senso che non poteva essere un partigiano. Diciamo.
Mentre era partigiano, perché di notte...
C'era un patriota, diciamo.
Sì, di notte venivano sempre a prenderlo, no? C'era le SAP,
certo.
No? Quelli che aiutavano, andavano 3 partigiani e 2 della SAP o 3 della SAP.
Se volevano distinguere, quindi come si può distinguere i partigiani da SAP?
Le SAP sono quelli che rimanevano in paese, no? Lavoravano
in incognito.
In incognito, e poi alla sera se c'era a fare qualche azione,
si aggregavano
a questi. Perché mio fratello è andato più di una volta
a fare delle azioni.
Sì, e mia madre diceva a mia madre: vado da mio amico, no? Sulla stalla, così.
Ma sua madre era ignara, quindi?
Sì, di questo non sospettava, di che andasse fuori. No? Comunque è andato, poi l'hanno portati a Ballenic, i 3, 2 fratelli Zanella, mio fratello, e li hanno rilasciati.
Ballenic in carcere, quindi?
Carcere, sì. Isolati, uno per perché ha detto che lui quando era là aveva sentito anche dall'altra parte uno che parlava francese anche, perché dopo li hanno rilasciati il 9 di marzo.
Ci sono convinti che loro non c'entrassero.
Il 10 hanno impiccato quelli al Bosco di Castagna.
Hanno rischiato di...
Dio, mio fratello ha detto sempre se ne ammazzavano, una cinquantina, forse ci eravamo dentro anche noi.
Che era la richiesta che era stata fatta
originariamente.
Perché
no?
Al Bosco delle Castagne il 10 marzo del 45 furono impiccati 10 partigiani. 10 partigiani. Come diciamo
rappresaglia
dopo un attentato.
Dopo un attentato che era stato fatto 2-3 giorni prima.
Partecipò anche appunto il partigiano Giorgio Augusto Ries.
No, fratello.
Il suo fratello.
Okay. Borrasca.
E anche Radiosa Aurora.
Radiosa Aurora e Zilski e altri insomma.
Per ritorsione i nazisti, diciamo il comandante di quel battaglione voleva un 50
perché avevano chiesto morti, diciamo, perché erano più di uno i morti tedeschi, certo. Sull'attentato.
Sì, un paio forse o
due o tre
ferito, sì. E poi gliene furono concessi 10 perché gli altri li dovevano ancora interrogare e quant'altro,
ecco. Allora mio fratello ha detto, porca miseria, potevo esserci anch'io perché ha liberato la sera prima, Dunque l'attentato era stato fatto il mercoledì o il giovedì, dunque sapevano, comunque così è andata quella volta là.
E lei dunque, voi vi eravate fatti insomma l'idea che questi militari che giravano in divisa nazista non erano
no,
per lo più tedeschi?
C'erano tedeschi sicuro. Però c'erano anche altri.
Insomma, questa cosa vi era chiara, insomma, nota?
Sì, perché poi c'era anche con i tedeschi, c'era uno, una spia, insomma, no? Del paese. Era stato preso, diciamo. Lui era sui rom, sui primi partigiani. Poi è stato preso dai tedeschi e si è aggregato a loro, insomma, gli hanno promesso, diciamo. Si è venduto. E quelli che ha conosciuto lassù,
li ha
denunciati tutti, poi non li hanno presi tutti, però quelli che conosceva
allora
lui
era noto che era un partigiano,
sì. Diciamo.
E questo signore poi è stato
questo signore ha fatto il brutto e il bello tempo per fino alla fine della guerra, poi i tedeschi stessi l'hanno ammazzato verso l'Alpago, forse hanno detto è meglio farlo fuori perché non parli, sai,
sapeva troppe cose,
troppe cose. E era uno dei nostri, uno qua di Bolzano, certo, dei Pellegrini. E poi altro, non so.
Sì, le volevo anche chiedere se lei ha avuto modo, da bambino avete subito questo, diciamo, questa irruzione, questa perquisizione, sì. E l'arresto di suo fratello, evidentemente perché sospettavano della,
sì,
famiglia vicina,
sì, no,
che
sì,
aveva,
no,
avuto,
forse vedevano, perché io
indietro qualche partigiano,
ho chiesto a Righes più di una volta dopo
chi è stato a...
No, ho detto come mai te quella sera la stessa non sei andato nel mio letto, hai voluto andare
lui
nella chiesa.
Sapeva, evidentemente.
Lui non ha detto, però secondo me
spiata ce l'avevano anche loro dall'interno.
Qualcosa sapeva.
È noto,
non ha mai voluto dirlo, però io gliel'ho chiesto.
Perché sappiamo che anche all'interno, diciamo, certo, delle forze di occupazione c'erano invece delle,
sì,
spie,
spie
che,
sì,
che aiutavano i partigiani,
sì, facevano doppio gioco, diciamo,
appunto,
sì,
ex appartenenti, sì, alle forze dell'ordine italiani,
sì, poi Pizzotti, ce n'era uno sicuramente giù al distretto,
sappiamo
che poi
che lì
c'era uno, no?
Che era un poliziotto, Giotto, che
sì,
era,
sì,
all'interno della caserma Tasso, no?
Tasso, sì.
Sending this one out to all the ladies and my girls at Nocturnal. Grab your journal, it's eternal. See if you can feel this. The fear isn't out there, no ma, it's just love. We co-create this pain inside forever. Oh please, you bees, just take a look. A like and change from a person's story, a book. You're hooked, cause ain't no such thing as halfway lifted. The spirit's around when the crown opens expansive sound. It's similar to shaman law. Now we all flow up and fold and beyond, we in control. They better have the gemstones ready. Setting the babies free and my third eye steady. Hand healing is subtle, we touch you. Cells expand, no BS to go home with. My aura is thick, cause I be up in the mix of raps.
rapture, enlightenment. This is what I'm after. The hate got a girl depressed. Wish my ether was an armor to absorb the stress. God bless your soul. The hematite is laid. Now I'm searching for the scroll. Holy Grail quilt. The feminine re-enter. Two skills to one, put us together. It's like mixing citrine and guilt. Duality is lasting. Taking my enemies with me and all the outcasts that I will never regret. See, goddess of Zimmy retracted and some confused it as an act. We've risen, now we can't turn back. This is a fact. Quantum physics is my crack. That I can't say no. I will release the slack. Take a breath. Thank goddess you're alive. Revival of the fifth sun, yeah. We will survive. Yeah. Keep giving love until the day that we die. Revival of the fifth sun, we will survive. Keep giving love until the day that we die. Revival of the fifth sun, we will survive. Keep giving love until the day that we die. Revival of the fifth sun, we will survive. Keep giving love until the day that we die. Revival of the fifth. I'm zapped in the vortex, I'm out, go with the flow. You know, when the crow beats low, his feathers go. Remember that, as long as you don't have my back, I'll be on the clock, hustling, recording a track. Reroute my team intact and proceed exhausted. But certain payout, more than the constant. It's written the new world order, forget it, you're smitten. My mother gave up, spent a lot of time wishing. My fifth world is my new sale kitchen. Ask my fam when I separated, alien fits in. But this shit happens for a reason. No sense in holding me down, it's really you that your fist squeezing. Science now explains how the higher self tickle. Hit with a 528 hertz of cold. Take responsibility and stop all the blame. No need to shoot bigger than me, forget the fame. The point is set to tip the 100th monkey real quick. Only a few absorbing all your prejudice. Full effect, don't forget, ain't done yet. No matter how much love I get, I'm making freedom my project. Forever, not giving up until it gets better. Indeed, self-improving, then we get together. When babies in the hearse, something just don't work. Try not to react to silly ish and let my feelings hurt. My crew's all about truth, we still cute. And quickly see the inner beauty root beyond self. On the track, stood up when I fell. In the city of bridges, the portal opens well. You better realize. Keep giving love until the day that we die. Revival of the fifth sun, we will survive. Keep giving love until the day that we die. Revival of the fifth sun, we will survive. Keep giving love until the day that we die. Revival of the fifth sun, we will survive. Keep giving love until the day that we die. Revival of the fifth.
Yeah. Shout out to Brett from American Built, Peter Joseph from Zeitgeist, Ben Stewart from Kanatica, and of course, MOBB, Mobb Deep, much love.
Ancora la voce della rapper americana Kelly Maisy con Revival, tratta dall'album Integration, disponibile anche questo online, liberamente scaricabile dal sito freemusicarchive.org. La produzione musicale di questa rapper di Pittsburgh, Pennsylvania, che coniuga la musica all'impegno civile anche nell'ambito del femminismo. Potete trovare diversi album di questa giovane artista. Questa è Voci dalle Dolomiti, in onda Radio Cooperativa, il martedì, la trasmissione che arriva dalle Alpi, spesso si occupa anche di storia e di memoria della resistenza. Lo stiamo facendo anche oggi con questa conversazione, di cui tra poco ascolteremo la seconda parte, registrata in un bar a Bolzano Bellunese, ai piedi del gruppo dello Schiara, il gruppo montuoso dolomitico molto conosciuto che sta proprio sopra la città di Belluno. Abbiamo parlato con Renzo Guglielmino, presidente anche della sezione Ampi del paese di Bolzano Bellunese, dei suoi ricordi dell'epoca della resistenza e di altri episodi di cui è venuto a conoscenza. Ecco dunque la seconda parte della nostra conversazione.
Ma lei si ricorda altri episodi, diciamo, in cui ha visto le forze di occupazione utilizzare la forza, la violenza? Poi, qui
io ero a scuola, io dovevo andare a fare la media a Belluno, no? Era il 45, no, dal 44 al 45. Dunque io avevo 11 anni, avevo finito la quinta e dovevano mandarmi nel 44 a Belluno, al Catullo, dove sono stato dopo la scuola per fare medie là, insomma, no? Allora mia madre, siccome che c'erano bombardamenti, c'erano rastrellamenti, ha chiesto al maestro della quinta elementare se mi teneva ancora un anno finché finiva la guerra, no? Io ero come uditore, non ero più, ero già stato promosso, no? Io e altri due. E allora abbiamo fatto così. Nel 45, i primi primi mesi, da forse già stato marzo, un rastrellamento. Il maestro, si vede che era coinvolto con la resistenza, non so, ha preso il primo, uno di noi, quello che era con me, insomma, che aveva finito la quinta, che era uno dei più anziani, gli ha dato una busta. Il maestro si chiamava Cardanini Giulio, gli ha dato una busta, ha detto: se mi prendono porti questo a mia moglie, insomma, no? Forse erano soldi, e ci lasci andare tutto. Io dalla scuola laggiù abitavo,
dove la scuola?
La scuola è appena sopra dove mi ha preso me, no?
Bolzano, diciamo,
Bolzano, giù,
quando, un po' fuori dal centro del paese,
fondo. Io dovevo venire qua su, abitavo qua su alla chiesa, avevo quasi 500 metri o anche di più da fare, e là sparavano dappertutto. Io su, rasente il muro, così avevo una fifa, perché i partigiani avevano attaccato da qua su, i tedeschi avevano, e la storia è un po' lunga, c'erano tre ragazzi sul campanile, giovani di 15-16 anni, i partigiani l'avevano messi su sul campanile, con binocolo. Loro da là vedevano fin fuori dove mi ha preso a me, là, o ancora più in fuori, perché alberi non ce n'erano, no? Vedevano la strada fino là fuori.
C'era un presidio nazista a Vezzano, che è il paese appena
sotto. E dovevano avvertire i partigiani che venivano. Ma questi lassù hanno guardato un po', poi si sono messi a giocare alle carte o qualcosa del genere. Quando si sono accorti, i tedeschi erano già là all'asilo, ossia...
Quindi già Bolzano Bellunese?
Sì, già sotto. Già in paese. Allora il primo che ha infilato le scale a venire giù, il più svelto, erano in tre, Bolzano Renato si chiamava, scende le scale che sono 5 o 6 turni di scale, no? C'è il pianerottolo, la scala, il pianerottolo, la scala, il pianerottolo. È riuscito a uscire dalla chiesa, ha saltato il muretto a destra così e si è nascosto su per l'est, è scappato, insomma. Gli altri due li hanno presi, non sono stati svelti abbastanza.
Lei si ricorda quanti erano, allora, i nazisti, diciamo,
no? Erano più o meno 200-300 quella volta,
quindi.
Sì, erano tanti, perché hanno sparato.
Siamo in che mese?
In marzo. Del 45.
Dopo il Bosco delle Castagne?
Sì, dopo il Bosco delle Castagne. Dopo il Bosco delle Castagne. Porca miseria. Io venivo su e vedo uno di questi due, che poi ho saputo dopo che era su sul campanile, un certo Dino Darol, e ha detto: me l'hanno dato, no? E poi l'altro era ancora più su, sotto la chiesa, là, e stava ancora interrogando i tedeschi e picchiando. Mentre i tedeschi li vedevo dentro qua sopra, qua a Fontana Calda, il posto è, dove avevano trovato un deposito dei partigiani.
Perché loro passavano e perquisivano.
Perquisivano, diciamo, forse anche una spiata che l'avevano mandati là, no? Uh-huh. Andati su questa casera.
Sono arrivati a colpo sicuro.
Colpo sicuro, là dentro c'erano pezzi di mucca, no? C'erano quarti, no? Roba da mangiare, un deposito di partigiani, sacchi di farina. Allora io, venendo su, vedevo dentro che i tedeschi venivano fuori, si facevano, poi si buttavano per terra, la casera bruciava, questa di Fontana Calda. I partigiani sparavano da su dai castelli.
Hanno cominciato a sparare.
Sì, perché avevano visto la casera bruciare, poi avevano preso altri due di Bolzano, due giovani che stavano nei campi, no? Perché come sono venuti giù dal campanile, è andato su il tedesco, su, con un comandante, con un altro. Dall'assù vedevano le campagne sopra, là, per andare al cimitero, avevano visto due e li hanno presi. E li avevano portati giù a Fontana Calda e forse li stavano impiccando.
Ma li hanno presi pensando che fossero partigiani? Ma
sì, perché sono scappati.
Uh-huh. Però non erano partigiani.
Non erano ancora partigiani, erano delle SAP.
Sì, in quel momento erano dei contadini.
Erano nel campo, hanno sentito sparare, sono messi assieme, sono scappati. Quello lassù li ha visti dove sono andati a finire. Ha mandato la squadra, li hanno presi, li hanno portati giù dove hanno bruciato la casa, e là forse li stavano impiccando. L'attacco di partigiani li ha li ha fatti venire fuori in paese, no? I tedeschi l'hanno sparato tutto il giorno, io non sapevo più dove andare a casa.
Perché lei stava dentro casa?
Dentro casa, ero arrivato a casa, no?
E sentiva queste sparatorie?
Queste sparatorie, poi avevano messo un mortaio giusto, proprio davanti alla casa nostra, dove ci sono le scalette che vanno su alla chiesa, non quelle più lunghe di là, quelle più corte di qua, dove abitavamo noi. Hanno messo un mortaio e quello lassù gli dava le coordinate, no? Sul campanile, e sparavano qua nei castelli dove c'erano i partigiani, insomma. Il fatto è che dopo, io un anno dopo, andando sull'Api di Castelli, ho visto dove c'erano i bossoli del Bren, loro sparavano, avevano il Bren inglese, no? Una bomba di mortaio era andata proprio là dove c'erano i bossoli, l'aveva sbrecciati tutti. Io ho detto, per fortuna che qualcuna bomba forse era arrivata più in giù, no? O dietro, non so, sono riusciti a scappare, hanno visto che le bombe venivano, no? Se no là l'aveva centrato in pieno, aveva dato le coordinate precise e io vedevo il mortaio che sparava sotto di me dalla finestra così. Ma dico, ma dove? Io ancora non capivo che il mortaio fa questo gioco, no? Vedevo, dico, tirano da qua, dico, da dove? Tirano, no?
Tiravano su in montagna, dove, tiravano sopra, qui dove sul castello,
sì. E quello lassù gli dava ordini in tedesco, allora io il tedesco non lo sapevo, no?
Quindi questi parlavano tedesco invece?
Sì, parlavano tedesco. Dopo, tutti non so, comunque quelli là,
quelli che sparavano,
da lassù dava ordini in tedesco e questi qua giù.
Testimonianza di Renzo Guglielmino da Bolzano Bellunese sul periodo dell'occupazione nazista si chiude anche per questa settimana, per questo 23 gennaio 2018, Voci dalle Dolomiti. L'appuntamento, se lo vorrete, è per martedì prossimo. Vi ricordo che potete scrivermi a radio@bellunopop.it, trovare questa rubrica in Facebook e eventualmente telefonare e lasciare un messaggio al numero 0437 18 35 735. Ci ritroviamo dunque con nuove trasmissioni di Voci dalle Dolomiti che in questo periodo dell'anno saranno dedicate in particolare, ma non solo, al tema della memoria del periodo della lotta di liberazione e dell'occupazione nazista in provincia di Belluno. A voi tutti, buona serata.
Death to us part, here healthy or sick, I got eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate, and even if I was burned at the stake, I would reincarnate, like a yogi in a lotus, from the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated, when empty, you helped me get reloaded.
I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars, you don't have to look so far, watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms.
We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the stars.
In tune to the stars.
stars, we already are, you and me, psychically in tune to the stars.